Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca, capitolo 4, con commento di Padre Lino Pedron.
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, via questa pietra che diventi pane!» Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme. Lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, affinché essi ti custodiscano, e anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.
Commento. Questo racconto serve per far comprendere il messianismo di Gesù, che rifiuta di prendere il potere politico, di fare un segno divino per costringere tutti a credergli e di seguire una via satanica che gli facesse evitare la croce per ottenere il regno. Le tentazioni non sono da relegare solo all'inizio del ministero di Gesù. La sua vita fu tentazione e lotta fino alla fine. Gesù esce dal Giordano pieno di spirito. Lo stesso spirito riempie anche noi e ci conduce nel deserto di questa vita, perché usciamo vittoriosi dalla prova. Il deserto è il simbolo della vita umana, è il cammino verso la terra promessa, verso Dio. E figura stessa della vita del battezzato, con tutti i suoi pericoli e le sue paure attraverso i quali lo Spirito lo conduce. I 40 giorni sono un'allusione ai 40 anni trascorsi dal popolo di Israele nel deserto. Il diavolo è colui per la cui invidia entrò la morte nel mondo, colui che insinuò nel cuore di Adamo il sospetto e la sfiducia in Dio, e lo portò a disubbidire e ad allontanarsi da lui. È il vero protagonista del male contro il quale Cristo lotta e vince. La radice con cui questo male si radica nell'uomo è l'egoismo. Il rimedio al male è la fede. Gesù è venuto nel mondo per mostrare il vero volto del Padre vivendo da figlio. La tentazione continua dell'uomo è quella di non credersi creatura di Dio. La forza per vincere la tentazione è il ricorso alle scritture, l'obbedienza alla parola di Dio. Il primo pane, la prima sorgente della vita, è Dio stesso. Egli non si pone in antagonismo con l'uomo. ma in rapporto di priorità rispetto a tutto il resto. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Gesù non ottiene il regno perché si abbassa ad adorare il diavolo, ma proprio perché lo rifiuta radicalmente. E questa scelta lo porterà sulla croce. Proprio sulla croce Gesù inaugura il suo regno. Uno dei malfattori aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso». Il regno di Dio sulla terra è l'adorazione del vero Dio, perché è la libertà dell'uomo da ogni idolo. L'uomo, immagine di Dio, realizza se stesso solo se si pone in adorazione davanti a Dio. Bisogna obbedire a Dio, non tentarlo. La nostra vita è salva se ci mettiamo nelle sue mani, senza porre condizioni, vivendo radicalmente la preghiera insegnataci da Gesù. Padre, sia fatta la tua volontà. Gesù supera ogni specie di tentazione. Così egli vince tutto il male dell'uomo e crea lo spazio di libertà dal maligno. Il tempo fissato per il ritorno del diavolo è evidentemente il momento della passione, dove l'istigazione di Satana si manifesterà attraverso i capi del giudaismo e perfino attraverso qualche discepolo. L'opposizione contro Gesù non è stata mossa da zelo religioso o da interesse per l'onore di Dio e dell'uomo, ma dall'attaccamento al proprio potere e al proprio prestigio. Luca vuole indicare in Gesù, vincitore delle tentazioni del demonio, un modello a cui i cristiani devono ispirarsi nelle lotte che sostengono per non tradire i propri impegni battesimali.
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui.
Commento: Gesù ha cominciato la sua vita per opera dello Spirito Santo. Ora comincia la sua opera nella potenza dello stesso Spirito Santo. Lo Spirito lo conduce in Galilea. Là era iniziata la sua vita, là comincia la sua opera, nella disprezzata Galilea dei pagani, zampilla la salvezza per la forza dello Spirito. L'operare dello Spirito Santo provoca ammirazione e fama, che si diffonde per tutti i paesi all'intorno. Lo Spirito agisce in estensione. La sua forza vuole mutare il mondo, santificarlo, riportarlo a Dio. In una città della Galilea di nome Nazaret, Gesù fu concepito e allevato, giunse a maturità e dovette cominciare la sua opera secondo la volontà dello Spirito. Il suo inizio porta l'impronta di questa città insignificante e non credente, che si scandalizza del suo messaggio e cerca di assassinarlo. Il suo inizio parte dal nulla, dalla mancanza di fede dei suoi compaesani, dal peccato, dal rifiuto. Eppure Gesù comincia. Comincia nella sinagoga annunciando che lo Spirito Santo è sopra di lui e che Dio l'ha mandato a portare la salvezza ai poveri, ossia a tutti, perché tutti siamo poveri. Alla lettura segue la spiegazione, che è riassunta in una frase piena di penetrazione e di forza. Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. La parola di Dio ha la sua radice nel passato, ma si realizza nell'oggi, ogni volta che la parola è annunciata. La scrittura trova il suo compimento nell'orecchio dell'uditore che ascolta e obbedisce. Anche per il lettore del Vangelo, il problema dell'attualizzazione della parola consiste prima di tutto nell'ascolto del Vangelo. L'obbedienza ad esso ci rende attuali all'oggi di Dio, contemporanei di Gesù, moderni, perché in Cristo ogni uomo trova il suo compimento. Gesù annunzia e insieme porta il tempo della salvezza. Che il tempo della salvezza sia iniziato e che il Salvatore sia ormai presente, lo si può comprendere solo accogliendo questo messaggio. Non lo si vede né lo si sperimenta. Il messaggio della salvezza esige la fede e la fede viene dall'ascolto. È risposta a una proposta. Tutto il Vangelo è un ascolto della parola di Gesù che ci rende contemporanei a Lui. Nell'obbedienza della fede accettiamo in Lui l'oggi di Dio che ci salva. La profezia che ora si compie è il programma di Gesù. Egli non se l'è scelto da sé, ma gli è stato preparato dal Padre. Egli è l'inviato del Padre. In lui il Padre visita gli uomini. Gesù opera con la parola e con i fatti, con l'insegnamento e la potenza. Il tempo della grazia è sorto per i poveri, per i prigionieri e per gli oppressi. Il grande dono portato da Gesù è la libertà. Libertà dalla cecità fisica e spirituale, libertà dalla miseria e dalla schiavitù, libertà dal peccato. Finché Gesù rimane in terra, dura l'anno di grazia del Signore. Cristo è anzitutto il donatore della salvezza, non il giudice che condanna. È il centro della storia, la più grande delle grandi opere di Dio.
Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: ma non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio. Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse: in verità vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova Saretta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman, il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.
Commento. La parola di Gesù non è un commento alla promessa di Dio, giunta a noi per mezzo dei profeti, ma è la realizzazione che compie ciò che era promesso. È la buona notizia che è giunto tra noi colui che era stato promesso. La scrittura si compie sempre oggi e negli orecchi di chi ascolta. La parola di Gesù è chiamata parola di grazia. In lui la grazia e la benevolenza di Dio si sono rese visibili e operanti. Invece di aprirsi nella fede e lasciarsi coinvolgere nel dono di Dio, i suoi compaesani si bloccano e si irritano. Il messaggio viene accolto, ma il messaggero viene rifiutato. Il rifiuto nasce perché il messaggero pretende di essere ascoltato come inviato da Dio. La patria di Gesù lo rifiuta perché è un cittadino qualunque e non porta prove per sostenere la sua pretesa di essere l'inviato da Dio. Gli abitanti di Nazareth vogliono un segno che dimostri che Gesù è veramente il Salvatore promesso. Pretendono che Dio dimostri la missione del suo profeta in modo che piaccia a loro. In altre parole, tentano Dio, ma l'agire di Gesù non è influenzato da ciò che gli uomini pretendono, fa soltanto ciò che Dio vuole. Il profeta non agisce di sua iniziativa, ma è a disposizione solamente di Dio che l'ha mandato. Nell'Antico Testamento Dio ha disposto che Elia ed Eliseo non portassero il loro aiuto miracoloso ai loro connazionali, ma a dei pagani stranieri. A Gesù non è concesso di compiere miracoli nella sua città, ma a Cafarnao. Dio distribuisce la sua salvezza secondo la sua insindacabile volontà, perché la salvezza è grazia e non può essere pretesa per nessun motivo. Gesù non dà prova di sé con i miracoli. Per questo gli abitanti di Nazareth si sentono in diritto o addirittura obbligati a condannarlo a morte come bestemmiatore. La punizione della bestemmia si iniziava spingendo all'indietro il colpevole per mezzo dei primi testimoni, fino a farlo cadere da un'altura. Tutta l'assemblea della sinagoga di Nazareth giudica Gesù, lo condanna e cerca di eseguire immediatamente la sentenza. Si preannuncia l'insuccesso di Gesù in mezzo al suo popolo. Egli verrà escluso dalla comunità del suo popolo, condannato come bestemmiatore e ucciso. Ma l'ora della sua morte non è ancora giunta. Della sua vita e della sua morte dispone Dio. Nazareth viene abbandonata per sempre. Gesù prende la strada verso altre terre. I testimoni delle sue grandi opere non saranno i suoi concittadini, ma gli estranei, i pagani. Dio può suscitare figli di Abramo dalle pietre del deserto. Il modo in cui Gesù ha scandalizzato i suoi di allora è identico a quello con cui scandalizza i suoi di oggi. La tentazione di addomesticare Cristo è di tutti e di sempre, ma Gesù non si lascia intrappolare. O lo si accoglie nel modo giusto, o se ne va.
Poi scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga C'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: Basta! Che vuoi da noi? Gesù Nazareno! Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il santo di Dio! Gesù gli ordinò severamente: Taci! Esci da lui! E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: Che parola è mai questa? Che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno? E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante.
Commento. Dopo averci offerto una sintesi della predicazione di Gesù, Luca ci offre un saggio della sua attività di guaritore. Egli non solo insegna con autorità, ma comanda agli spiriti maligni con autorità e potenza. La potenza di Gesù è la potenza dello Spirito Santo che è in lui e lo rende forte contro Satana. I demoni sono i teologi di Cristo. Qui ne troviamo una conferma. Lo spirito maligno dice a Gesù: Io so chi tu sei, il santo di Dio. Il Messia Gesù è venuto a sconfiggere le potenze del male. Questo primo miracolo ne è la conferma. L'insegnamento di Gesù che aveva suscitato l'ira degli abitanti di Nazaret, qui a Cafarnao, suscita un'esplosione di entusiasmo. Gesù stupisce per quello che dice, ma soprattutto per come lo dice, perché ha la capacità di rendere la sua parola credibile e accettabile ai suoi ascoltatori. Matteo scrive: Egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Il demonio riconosce che Gesù è il santo di Dio, perché dovunque andava, Gesù rimuoveva e distruggeva tutto ciò che era immondo, impuro, il male, il peccato, le infermità, la morte. E riconoscere che Gesù è il santo di Dio da parte del demonio è la dichiarazione di una coscienza lucida che sa, ma che è staccata dal cuore, che vuole il contrario. Questo conoscere il bene e la verità con la mente e volere il contrario, questa scissione tra mente e cuore, tra verità e bene, è la stessa rottura che il demonio ha prodotto nell'uomo. Gli uomini devono essere liberati da questo male che impedisce loro di volere il bene. Gesù è venuto a liberare l'uomo da tutte le forme di male. Questa liberazione è prodotta dalla potenza della sua parola. Ogni giorno possiamo fare esperienza anche noi di questa potenza di salvezza, se ascoltiamo con fede umile e sincera la parola del Dio vivente.
Uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando: Tu sei il figlio di Dio! Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano. Lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato. e andava predicando nelle sinagoghe della Giudea.
Commento. Il breve racconto della guarigione della suocera di Pietro si conclude con un insegnamento importante. Levatasi all'istante, la donna cominciò a servirli. Qui troviamo il significato di tutto il miracolo e di tutti i miracoli. Il fatto che essa si metta al servizio degli altri indica una guarigione molto più profonda di quella della semplice febbre del corpo. Essa è liberata da quella febbre che le impedisce di servire e la costringe a servirsi degli altri per essere servita. Servire è una parola carica di significati nel Nuovo Testamento. Gesù è il servo di Dio e dei fratelli, il giusto che per amore si fa carico del peso della debolezza altrui. Il servirsi degli altri è il principio di ogni schiavitù nel male. Il servire gli altri è il principio di ogni liberazione dal male. È nel servire che l'uomo diventa se stesso e rivela la vera identità di Dio di cui è immagine e somiglianza. Con la parola servire, il Nuovo Testamento intende l'amore fraterno concreto, non a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Questa è la caratteristica specifica e fondamentale di Gesù, lasciata in eredità ai suoi prima di morire. La liberazione che Gesù ci ha portato non ottiene il risultato nella semplice professione della fede, come fanno i demoni, ma nel servire, che è la vera liberazione dal male profondo dell'uomo. L'egoismo, che lo fa essere il contrario di Dio, che è amore. Alle tante domande, chi conta veramente nella Chiesa? Con quali occhi dobbiamo leggere la storia della Chiesa? Chi dobbiamo guardare per imparare dal vivo il Vangelo? La risposta è una sola: a quelle persone insignificanti per il mondo, ma tanto significative per i credenti, che servono con umiltà e nel nascondimento. Essi ed esse sono la presenza viva e costante del Signore in mezzo a noi. Essi ed esse sono i nostri maestri di vita cristiana. Anche alla fine della sua vita, Gesù chiamerà i suoi discepoli ad osservare una povera vedova che dà tutta la sua vita perché imparino da lei la lezione fondamentale del suo Vangelo. Nei versi 40-41 Gesù ci insegna come dobbiamo accostarci ai malati. Prima di tutto, per Gesù, il malato non è un numero. Egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Inoltre, Gesù si occupa del malato, non del male. Il malato non è un caso clinico o un oggetto di studio, è una persona. All'arrivo di Gesù, il demonio, che è la causa del male, è sconfitto e fugge. Il diavolo conosce la vera identità di Cristo e la proclama. Ma la vera fede che salva viene solo dall'adesione del cuore all'annuncio della salvezza. E questa adesione del cuore e della vita il demonio non ce l'ha. Il popolo comincia a seguire Gesù, ma Gesù si sottrae da loro perché la volontà del Padre, che egli ha compreso appieno di buon mattino nel luogo deserto dove aveva conversato filialmente col Padre suo, lo vuole altrove. Questa volontà del Padre è presentata con le parole: bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato. Il regno di Dio è esattamente il contrario del regno dell'uomo. Questo regno ci viene donato da Dio in Gesù. Esso non viene né per azione né per evoluzione, ma solo per umile invocazione, venga il tuo regno. Nei versi 40-41 Luca ci offre un primo sommario di opere miracolose. Nella storia della salvezza Dio si è sempre rivelato con parole e azioni, e Gesù ora fa lo stesso. Un lungo discorso aveva aperto il suo ministero a Nazareth. Una lunga serie di guarigioni conclude ora a Cafarnao la sua attività missionaria. Per la prima volta Gesù si incontra con una folla numerosa di malati, venuti o trasportati da ogni luogo. I Vangeli presentano più spesso Gesù attorniato da folle bisognose di guarigione, che desiderose di ascoltare la parola di Dio. In questa circostanza egli appare come un medico premuroso che si prende cura di ciascuno e impone le sue mani ad uno dei malati e li guarisce. I miracoli biblici sono stati visti spesso più come una manifestazione della potenza di Dio che come momenti di salvezza dell'uomo. Essi, invece, sono come delle piccole luci che Dio accende sul cammino dell'uomo, per dimostrargli che fa storia con lui, che non l'abbandona a se stesso o in balia del male, ma che l'assiste sempre con la sua paterna presenza. Il miracolo ha pure un significato di protesta contro il male e di annuncio di salvezza presente e futura. Cristo combatte il male con tutte le sue forze e comanda a noi di continuare la sua missione, facendo altrettanto, ossia il massimo. La malattia, la miseria d'ogni genere, non sono un bene, ma uno squilibrio che deve scomparire grazie all'operosità congiunta di Dio e dell'uomo. Gesù ha bisogno di solitudine e di raccoglimento, deve incontrarsi con il Padre per comprendere le scelte da fare e il cammino da percorrere. L'inseguimento della folla è ben spiegabile, dopo i successi e i prodigi del giorno prima. Forse qui c'è anche un richiamo polemico ai suoi concittadini di Nazareth. Qui a Cafarnao è trattenuto perché non parta. Lì era stato cacciato con ira e con violenza, rischiando persino di essere spinto nel burrone. Gli uomini vogliono trattenerlo, ma la sua partenza è fuori discussione, perché non dipende dalla sua volontà. Il suo cammino ha ben altre motivazioni e non può essere arrestato né dai nemici, né tantomeno dagli amici, nemmeno da lui stesso. L'incontro con il Padre suo, nel luogo deserto, gli ha rivelato con certezza la volontà di Dio. Bisogna che io annunzi il regno di Dio anche nelle altre città. Per questo sono stato mandato dal Padre. Il cammino che Gesù è chiamato ad intraprendere fin dal suo battesimo è quello del servo figlio obbediente e non del Signore. Gesù annuncia il regno di Dio. L'instaurazione di questo regno segnerà la fine del peccato, del male e di qualunque ingiustizia. Per Gesù, evangelizzare il regno di Dio sintetizza tutta la sua missione. Evangelizzare i poveri significa aprire ad essi le porte del regno. Qui la loro miseria finirà e le loro aspirazioni saranno pienamente esaudite. Il Signore non verrà a sedersi tra i sovrani della terra accanto a quelli che opprimono gli uomini, ma instaurerà in mezzo ai credenti e agli uomini che seguono onestamente i dettami della loro coscienza lo stesso regime di vita, di pace, di santità, che vige presso di lui in cielo. Il regno di Dio è già instaurato e la strada per arrivarci è quella percorsa da Cristo. Egli è il Salvatore e il Liberatore, nel senso più pieno e totale della parola.